Un po' buongiorno, intanto grazie come sempre per la tua e la vostra disponibilità. Ci sei?
Buongiorno a voi.
Benissimo. Ti sento.
Allora, grazie intanto sempre per la vostra attenzione continua, che non è insomma da trascurare, visto che ogni tot di tempo la situazione iraniana viene trascinata nell'oblio, quindi è importante invece avere un occhio continuo, perché diciamo che rispetto alla crisi medio orientale la testa del serpente è chiusa proprio là.
Eh sì, noi insomma dovevamo in realtà contattarvi già alla scorsa settimana, insomma, perché in realtà stanno succedendo tante cose, alcune purtroppo sono le solite. L'omicidio di una giovane ragazza curda per strada praticamente qualche giorno fa, le condanne a morte che continuano ad andare avanti, quindi l'attività del boia purtroppo che non si ferma. Altre vicende viceversa, insomma, hanno colpito un po' l'opinione pubblica. Mi riferisco in particolare, ne abbiamo già parlato appunto qualche giorno fa, a un certo punto la crisi che si è verificata al confine con il Pakistan, quando l'Iran ha bombardato alcune postazioni di ribelli baluci in Pakistan, e il Pakistan ha fatto altrettanto. Insomma, abbiamo imparato anche qui da queste parti che esiste il Baluchistan, che è un'altra area di crisi piuttosto rilevante per l'Iran e non solo. Io però ti do subito la parola, anzitutto per quello che è il tema che ci è più caro, ovvero sia la realtà, la situazione dei prigionieri e delle prigioniere e soprattutto delle condanne a morte.
Certo, insomma, tutto assolutamente corretto quello di cui hai parlato. Rispetto, soprattutto, ecco, partirei proprio da questo, no? Sul fatto delle 99 esecuzioni negli ultimi 30 giorni, possiamo dire che siamo già a quota 360 circa esecuzioni dall'inizio della guerra, quindi dal 7 ottobre in poi. Il Consiglio nazionale, infatti, della resistenza iraniana, il CNRI, chiede che una missione di inchiesta internazionale visiti le carceri e prenda provvedimenti immediati per salvare le vite dei condannati a morte. Ricordiamo solo di qualche giorno fa, del 22 gennaio, la condanna a morte di Massoud Righi, e ultimamente, proprio negli ultimi giorni, la morte di Mohammad Gobladi, che è 23enne, che è stato arrestato nelle ondate, appunto, di arresti del 2022, ed è molto forte perché si potevano vedere proprio i familiari e i parenti e gli amici fuori dalle carceri di Ghazal Hisar, che apprendevano insomma la notizia, e chiaramente tra l'altro nei soliti modi, no? Quindi impiccati a delle gru, e sappiamo, sia Muhammad di 23 anni che Farhad Salimi, un altro prigioniero politico che è stato in prigione per oltre 14 anni. Questo è quello che normalmente fanno, che fa il regime. La loro tattica è prendere i prigionieri politici, trasferirli in isolamento in altri carceri. In questo caso, appunto, entrambi sono stati portati nella carcere di Ghazal Hisar, e poi vengono appunto giustiziati. Sappiamo che il 2023 ha segnato diciamo il record nelle esecuzioni capitali in Iran, siamo a oltre 864 esattamente esecuzioni capitali, e questo perché avviene in concomitanza con l'andamento dell'Iran, che è quello, appunto, ne parlavamo precedentemente, di creare con il suo moto belligerante comunque nella regione, in cui la regione medio orientale ha già ampiamente un'influenza iraniana, creare appunto situazioni in cui le vittime sono sempre le popolazioni civili, visto che il regime non dà valore alla vita umana, quindi non ha alcuna remora al portare avanti azioni che tendenzialmente vanno sempre a discapito delle popolazioni, vedi in Yemen da pochissimo, vedi nel sostegno come proprio testa del serpente anche nella situazione palestinese. Perché questo? Perché in realtà, diciamo, gli esperti vedono in questo atteggiamento un ulteriore indebolimento del regime, cioè questa necessità di portare l'attenzione all'estero rispetto alla condizione iraniana, alla condizione interna della popolazione, è perché l'interno è una polveriera. Di fatto l'inflazione è alle stelle, pane e gasolio sono ulteriormente aumentati nonostante le promesse del regime di una prossima diminuzione, le proteste e gli scioperi di tutte le categorie, pensiamo anche semplicemente ai pensionati che sono sempre ogni settimana in protesta proprio perché giù per le strade, perché di fatto loro quello che percepiscono di pensione ha dalla possibilità di coprire solo una settimana su quattro, quindi di fatto il malcontento della popolazione porta a rappresaglie e repressioni, però nella totale indifferenza della comunità internazionale, che è più presa effettivamente dalla preoccupazione degli scontri continui che ci sono in tutta l'area, è proprio questo, a questo si rifà l'appello del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana sia all'ONU che all'UE per trovare una soluzione per principalmente porre fine alla politica di appeasement, cioè alla politica di accondiscendenza, che poi si traduce nell'indifferenza su quello che il regime iraniano porta avanti, e di fatto nessun tipo di no, ne abbiamo parlato da praticamente da un paio d'anni che ne stiamo parlando ormai, quasi un paio d'anni, sul fatto che non si stanno portando avanti le soluzioni reali, che non sono quella di dichiarare guerra all'Iran, ma di fermarla in altri ambiti, seguendo il capitolo 7 delle Nazioni Unite, parlando quindi di sanzioni legate ai centri di potere dell'Iran, e in più riconoscere il diritto alla difesa e alla resistenza dei giovani e dei nuclei di resistenza sparsi per tutto il paese, e quindi riconoscere vuol dire legittimare quello che per le azioni che per il regime sono atti terroristici, ma sappiamo bene, no? Un po' ne abbiamo già parlato varie volte, come i partigiani per Mussolini potessero essere considerati appunto terroristi, ma il regime, nonostante la comunità internazionale abbia parlato e abbia espresso la propria preoccupazione per quello che in tutti questi anni il regime iraniano ha portato avanti, purtroppo le parole e le preoccupazioni non si sono tradotte in azioni concrete, che sarebbero state appunto inserire nella lista dei terroristi internazionali il SEPA, cioè l'IRGC, il PASDARAN, è non aver ancora riconosciuto, legittimato la risposta contro una forza armata fino ai denti, quella dei guardiani della rivoluzione, da parte della popolazione, perché nei nuclei di resistenza non ci sono solo ragazzi e ragazze, ma ci sono anche persone più grandi, persone comuni che comunque hanno deciso di intraprendere il tutto per tutto, ok? E di fatto questo si traduce in un aumento delle esecuzioni capitali. Cioè, se tu non vai a fermare in qualche modo e non dimostri la forza della comunità internazionale contro la violazione dei diritti umani, gli iraniani non si fermano, il regime iraniano, mi correggo, il regime iraniano non si ferma, e proprio per l'aver ulteriormente gettato fumo negli occhi della comunità internazionale attraverso la belligeranza nell'area, tende a aumentare le ondate di esecuzioni all'interno, indisturbate di fatto.
La settimana, non mi ricordo se è martedì o venerdì, insomma qualche giorno fa, si è celebrata la giornata internazionale dell'avvocato, una ricorrenza che prende le mosse da una strage di avvocati che ebbe luogo in Spagna negli anni 70 e che quest'anno aveva come focus proprio la situazione in Iran. Ecco, al di là delle mancanze spesso e volentieri della comunità internazionale, però ci sono segnali di in qualche modo, ti chiedo, di un interesse, di appoggio nei confronti se non altro della lotta per interrompere queste esecuzioni capitali.
Allora, la società civile è completamente e continuamente attenta a quello che accade in Iran, tant'è che c'è comunque un tam-tam di varie associazioni, sia appunto di categoria e giornalisti e persone comuni, che di fatto continuano a tenere una pressione alta e un'attenzione sulla situazione. Anche personalmente mi sono resa conto che continuamente ho la possibilità di partecipare a degli eventi proprio legati sia alla tutela delle donne, e quindi parlando proprio della condizione delle donne in Iran. Quindi c'è una continua attenzione e una continua denuncia delle violazioni dei diritti umani e delle esecuzioni capitali. Il problema è questo, che nonostante la comunità, cioè nonostante la società civile abbia a cuore e abbia ormai acceso i riflettori su questo, non si traduce in reali come dire, reali prese di posizione a livelli politico-economiche, ok? Per cui di fatto quello che si chiede proprio alle Nazioni Unite, con una richiesta di, ma è già da tempo che si richiede proprio una commissione, no? Indipendente, che vada come osservatori indipendenti, che vada a controllare di persona la situazione dei prigionieri politici in particolare, e di fatto anche all'Unione Europea, appunto agli Stati membri, di prendere posizione per salvare la vita di queste migliaia di prigionieri politici, specialmente perché di fatto sono moltissimi, sono sotto i 30 anni. Se noi guardiamo le ultime esecuzioni capitali, vediamo che l'età dei ragazzi va dai 21 ai 26 anni, alcuni di 30, ma veramente è uno stillicidio della gioventù, del futuro dell'Iran.
Tutto questo poi, diciamo, riguarda la cosiddetta prigionia politica, ma anche quella, insomma, fra virgolette, non
certo,
politica.
Ci sono anche prigionieri comuni, assolutamente.
Diciamo qualche tempo fa, poi scusami, ti lascio subito la parola, mi ricordo che ha destato molta impressione la vicenda di una ragazza molto giovane che era stata condannata per aver ucciso un marito abusante, violento. Insomma, chi più ne ha più ne metta, e c'era stata anche una mobilitazione in tal senso, però anche lì senza che abbia raggiunto purtroppo il suo scopo, no?
No, è stata uccisa come è stata uccisa a suo tempo Ryanair nel 2009-2010, se non erro. Sono donne che di fatto spose bambine che date nelle mani di effettivamente uomini abusanti e per anni abusanti e violenti nei confronti di queste ragazze, che di fatto si potrebbe dire per autodifesa riescono a sottrarsi a questo e vengono condannate a morte, dalle stesse famiglie di questi uomini, che puoi immaginare, uomini che sono a favore della pedofilia, come dire, istituzionalizzata, puoi immaginare che tipo di persone legate al regime abusanti possano essere, e quindi anche le famiglie di fatto, perché c'è un'iniqua possibilità, no, di salvare la vita alla condannata a morte pagandone praticamente il sangue e salvando la vita della condannata a morte. Bene, questa compassione in alcuni ambiti, come abbiamo visto, non c'è, ed è la piena espressione poi di questo regime, no? Che di fatto, appunto, non solo in Iran ma praticamente in tutti i paesi che sono confinanti con l'Iran e non, sta comunque in qualche modo avendo le mani in pasta anche in queste atrocità. Per cui è diciamo che è un serpente che si sta mordendo la coda, perché è sia la causa, no, di violenze che vengono perpetrate, e di fatto uccidono le stesse loro vittime, per cui creano degli inferni in terra. Ok, questo è quello che sta avvenendo.
Assolutamente chiarissimo. Virginia, ti ringraziamo come sempre moltissimo, credo che ti dobbiamo restituire alla direzione sanitaria, immagino a questo punto della mattinata, e niente.
Al laboratorio
analisi questa mattina, e i tuoi pazienti, che sono sempre molto pazienti in questi casi, e che dire, grazie per riuscire a trovare, insomma, appunto qualche ritaglio di tempo in un'attività che sappiamo essere molto molto importante e molto complicata, e ci teniamo in contatto come sempre per i prossimi giorni e per qualsiasi tipo di aggiornamento.
Grazie a voi per la disponibilità, la sensibilità e l'attivismo, perché è tutto merito vostro. Grazie
a te, un abbraccio e risentirci prestissimo. Ciao.